Emons Record.
Puoi lasciare qui le tue cose.
Non vorrei bagnarle la moquette, detective.
Potresti darmi del tuo adesso che sei a casa mia?
Potrei, ma a dire il vero, non vorrei. Non dovrei essere qui adesso.
Avresti preso una polmonite se avessi continuato a camminare sotto il temporale. Ecco, una vestaglia di lana. Dovrebbe starti bene. Provala. Io intanto vado a prendere qualcosa da bere. Come immaginavo, ti sta molto bene.
È un capo molto bello, doveva essere bella anche lei.
Quindi l'hai capito?
Una donna certe cose le capisce subito. Siamo più scaltre e intuitive del miglior detective del distretto. La proprietaria di questa vestaglia era sua moglie.
Qualcosa di più e qualcosa di meno. Ad ogni modo il passato è passato. Mettiti sul divano, ti ho preparato un punch. Ti farà bene. Allora, raccontami, che ci facevi tutta sola di notte?
Cos'è, sbirro? Un interrogatorio?
No, non volevo. Perdonami ogni tanto. Sai, non sono più abituato a parlare con le donne. Forse questo mio atteggiamento, chiamala deformazione professionale se vuoi. Comunque, ammetterai che non si vedono tutti i giorni ragazze rispettabili camminare da sole nella notte.
Beh, a me capita. Finisco tardi di lavorare e spesso, durante le notti di tempesta, non si trovano tassi.
Che lavoro fai?
Sono una cantante, lavoro nei club.
Un artista? Ecco. Sì, l'avrei detto. Hai quell'aria un po'...
Che aria?
C'è qualcosa in te che illumina. Ora che ci penso, non so nemmeno come ti chiami.
Leila.
Piacere, Leila. Io sono Franz.
Detective Franz.
Detective Franz, esatto. E cosa canti, Leila? Che genere di musica?
Jazz.
Jazz? Mi piace il jazz. Interessante. Ho qualche disco, ne metto uno. Dunque, stavi tornando da un'esibizione quando ti ho incontrata.
Esattamente. Il club era pienissimo e hanno voluto... Beh, sai, il pubblico ha voluto che rifacessi dei pezzi. Mi hanno fatto fare tardi e la pioggia mi ha sorpreso.
Ha sorpreso entrambi. Direi però che senza pioggia le nostre vite non si sarebbero mai incrociate. Quindi, grazie pioggia. Dio mio, Leila, ti senti bene?
Sto benone. Ho solo preso un po' di freddo. Adesso tolgo il disturbo.
Ma tu stai tremando, povera ragazza. Ma non puoi tornare fuori mentre diluvia. La notte metropolitana non si addice a una fragile pietra preziosa come te.
Diego, svegliati. Delinquente, svegliati!
La sveglia aveva suonato, ma io non l'avevo sentita. Avevo preso sonno all'alba, dopo aver ascoltato il mio radiosceneggiato preferito. Avevo dormito un paio d'ore, la testa rimbombava, le palpebre erano pesantissime. Mi lavai, mi vestii svogliatamente e mi diressi a scuola. Era giovedì. Una settimana prima Maria Luisa era scomparsa. Ogni tanto mi sembrava ieri. Ogni tanto mi sembrava passata un'eternità. Arrivai a scuola in ritardo. Implorai la bidella di farmi entrare lo stesso.
Quindi, ragazzi, oggi parliamo di un imperatore molto importante per noi siciliani.
Mi sedetti al mio posto. Giovanni mi guardò con la coda degli occhi. Poi scrisse qualcosa su un pezzo di carta e me lo passò. Cosa ci facevi con Minica Busca? C'era scritto. Accartocciai il biglietto e presi a fissare il professor Montoro, fingendo un'attenzione che non avevo.
Dunque, dovete pensare che questo ragazzo diventa imperatore giovanissimo. Praticamente alla vostra età diventa imperatore. Qualcuno lo sa di chi sto parlando?
Federico II, professore.
Bravo, Giovanni. Federico II di Svevia. Che è stato un imperatore importantissimo, perché grazie a questo personaggio, la nostra Sicilia, la nostra isola in quegli anni, è diventata il centro del mondo. Perché Federico ha fondato l'italiano. Ed è per questo che voi non dovete parlare il siciliano. Dovete imparare l'italiano, bene.
Professore, ma che cos'è la Svevia?
Giusta la domanda, Giovanni. Allora, la Svevia era una parte della Germania e gli Svevi erano una dinastia, capito? Venivano da lì, da quella che oggi è l'attuale Germania.
La mia attenzione si risvegliò. La Svevia. La profezia della pupa parlava di Svevo. Ero convinto che le parole della pupa fossero una specie di profezia. Non erano le parole di una pazza, come aveva detto Catalina. Dunque, la persona che dovevo cercare era tedesca. Di quella profezia, di quell'enigma, mi restava la seconda parte da risolvere. Il becco di fuoco. All'uscita mi avviai verso casa, rimuginando, rimestando possibili soluzioni senza trovarne una sensata.
Ma che c'hai, Diego? Sembri pazzo. Stai diventando pazzo. Vieni più tardi a giocare a calcio.
Ti accompagno a casa. Sale.
Era Vincenza, con il motorino di Minica. Non l'avevo vista a scuola. Senza pensarci salii.
Diego, ma dove vai? E io?
Salutai Giovanni frettolosamente. Tra lui e Vincenza avevo scelto Vincenza.
Oggi non sono venuta a scuola. Visto che avevo il motore me ne sono andata per i fatti miei.
Dissi a Vincenza che il motore era di Minica e dovevamo restituirglielo.
Certo che ce lo diamo. Sono mala razza, ma non una ladra. Tu però mi devi dire dove sei andato con Minica.
Le dissi che l'avevo accompagnata a casa.
Quella non ce l'ha una casa, non prendermi in giro. Senti, con quella gente non ci devi stare. Minica non è normale. Ci stiamo fermando. Lo sapevo, mi sono scordata la benzina.
Eravamo rimasti a secco. Il motorino si fermò. Sarebbe stato meglio tornare a casa con Giovanni. Avrei potuto dedicarmi alla profezia che la pupa mi aveva consegnato. Adesso invece bisognava trovare un benzinaio. Vincenza disse che ce n'era uno lì vicino. Lo raggiungemmo, ma era chiuso. Forse il gestore era tornato a casa per pranzo.
No, è proprio chiuso. C'è scritto per ferie.
Vincenza stava leggendo un cartello scritto a mano appeso a una graticcia.
Sarà che se n'è tornato in Germania.
In Germania? Perché in Germania?
Come perché? Perché è tedesco. È sposato con una di qua, ma è tedesco. Certo, tu non lo sai perché non sei mala razza come me. Tu sei del centro, della crema di Lilibeo. Io invece sono di qua e so tutto. Comunque, dobbiamo per forza farlo. Avanti, aiutami a togliere il lucchetto.
E mentre guardavo Vincenza, che cercava di liberare l'erogatore della benzina, mi resi conto che quello poteva essere il becco. Il becco che sputava il fuoco, perché la benzina era un liquido infiammabile. Lo Svevo, con il becco di fuoco, era il benzinaio.
Emons Record presenta Barranco Oscuro, di Marco Morana. Puntata 4. 500 blu.
Mi chiamo Diego Cisnero, ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 18 marzo 2002. Sono al caffè Relapso e sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ragazza scomparsa. La storia di Maria Luisa Mangano.
Maria Luisa Mangano, sedicenne di Lilibeo, È scomparsa ormai da 6 giorni. Gli inquirenti indagano alla ricerca di una 500 blu, dentro la quale pare sia stata vista la ragazza, ma al momento non ci sono piste concrete. Si ipotizza un allontanamento volontario.
Avevo risolto l'enigma? Forse. Ma restava il problema di trovare lui, lo Svevo, il benzinaio tedesco. Benzinaio perché usava il becco, l'erogatore che sputa il fuoco, la benzina, ovvero un liquido infiammabile. Dov'era finito?
Senti, dobbiamo aspettare che aprono. A quest'ora sono tutti chiusi. Vieni con me, ti porto in un posto. Un posto di mala razza però, quindi preparati.
Non conoscevo la zona nuova. Nel dopoguerra Lilibeo si era espansa. Molti contadini avevano trovato lavoro nel settore pubblico. Era seguita una bolla edilizia che aveva modificato i connotati della pianura. Ora mi trovavo in una di queste zone, una zona ai margini del centro storico. Case popolari, costruite senza alcun criterio estetico. Case popolari attorno allo stadio comunale. Tufo sgretolato, palazzine incompiute, niente alberi, niente panchine. Però ero incuriosito. Dovevo tornare a casa, ma volevo rimanere in quella zona a me sconosciuta. Oppure volevo rimanere con lei, con Vincenza. Fui tentato di dirle dello Svevo, della pupa, della profezia. No, non potevo. L'avrebbe presa per una scemenza. Anch'io lo pensavo. Forse era una scemenza. Forse mi stavo facendo suggestionare dai radiosceneggiati polizieschi. Scendemmo in un garage sotterraneo. Vincenza aprì una porta. Ci ritrovammo in una sala buia. C'erano tanti tavoli da biliardo. Degli uomini giocavano, sagome scolorite dalla penombra e dal fumo spesso.
Ciao, Vince.
Ciao, Lu.
Che volete?
2 birre.
Scossi la testa. Non avevo mai bevuto. Preferivo una spuma, ma lei mi ignorò. Si avvicinò a un jukebox e infilò un gettone.
Questa è la mia canzone preferita, Mary Lou. I tuoi genitori si arrabbiano se non torni, vero?
Dissi di no, mentendo. Non volevo sembrare di dipendere ancora da loro. E i tuoi? Le chiesi.
I miei genitori? Non me ne frega niente. E manco a loro ce ne frega niente di me. Sono libera. Non ho doveri con nessuno, faccio come mi pare. Tiè, fuma. Guardalo come tossisce. Ma che uomo sei che manco sai fumare? Vabbè, infatti guarda di chi sei amico, di uno come Giovanni. Io non mi fiderei di quello, è figlio di sbirri, è infame. Che c'ha? Luma, perché non lo fa aggiustare il suo coso?
Vince, ma chi vuoi? Un cara l'ho fatto aggiustare l'altro giorno. Non c'è neanche picciole di spennice.
Ora lo sistemo io. Amuni, cammina!
Ah, Vince, non stai scassando occhio assai, Amuni!
E dai, forza! Non funziona, tutto rotto. Tutto sempre scassato. Tu non ci pensi ad andartene?
Da dove?
Da qui, da Lilibeo. Io me ne voglio andare. Un giorno prendo e sparisco. Non mi trova più nessuno. E tu non mi cercare. Non mi cercare mai, hai capito?
Beve qualcos'altro, signore?
Sì, ancora uno, per favore. Nel 1971 tutti volevano andarsene da quella terra. Adesso, nel 2002, non è cambiato niente. La Sicilia è una madre ingombrante. La Sicilia è un padre che rinnega i suoi figli, le sue figlie. Maria Luisa, Vincenza, Maria Luisa Mangano, Vincenza Griega. Registro queste inutili parole. Luoghi comuni, i soliti discorsi sulla Sicilia. Chissà se poi alla fine la Sicilia è come qualsiasi altra terra, qualsiasi altra madrepatria. Madrepatria, ma come parlo? Mentre ricordo mi accorgo che questo bar, il caffè da cui vi parlo, non è poi così squallido come pensavo all'inizio. Qui, in questa pianura del nord, oggi il cielo è cupo. c'è una nebbia che non si dirada. Mi ricordo la nebbia del fumo della sala giochi di quel pomeriggio con Vincenza. Cerco un jukebox. Questo bar, il bar del nord, il bar Relapso, è vecchio. Ci sarà da qualche parte un jukebox. Vorrei ascoltare quella canzone. Mary Lou. Ma quell'epoca è finita. Il passato è finito. E io sono qui a rivangarlo, davanti al mio quarto Armagnac della giornata. Allo stesso colore della spuma della mia adolescenza, ma il sapore è diverso. È bruciante, sa di autocommiserazione, patetica nostalgia. Non sa nemmeno di spleen, ho idealizzato troppo, mi sono immaginato meglio di quello che sono. Niente del mio dolore diventerà poesia, niente di tutto questo troverà armonia in una qualche forma. Resterà questa voce registrata e tanta ingiustizia.
Diego, allora ci vediamo domani? Domani andiamo a riportare il motorino a Menica, va bene?
Vincenza aveva le lacrime agli occhi. Aveva lottato con il jukebox e aveva perso. Ma non era quella la sconfitta per cui stava piangendo. Non ebbi il coraggio di consolarla. Non sembrava nemmeno volerlo, il mio conforto. Davanti al portone del mio palazzo, alle 4 passate. Mia madre mi aveva già dato per disperso. Entrai. Eccolo, Diego ha 15 anni. Diego che ha appena iniziato la sua personale investigazione. Diego che risolve enigmi e profezie. Diego di Eleusi, amico degli aborti, amico delle Malarazza. Diego Malarazza. Avevo forse risolto la profezia, ma per esserne certo dovevo trovare il benzinaio tedesco. Invece di salire fino all'ultimo piano, mi fermai al secondo, dove abitava Giovanni con suo padre Franco, capitano dei carabinieri.
Ciao Diego, vuoi entrare?
Dissi di sì. Franco mi fece sedere in soggiorno. Non poteva sapere che io ero entrato per parlare proprio con lui e andò a chiamare Giovanni. Non andavo mai a casa loro. Era una casa lugubre. La madre di Giovanni era morta quando lui era piccolo. Le pareti erano tappezzate di foto di quella donna che non avevo conosciuto. Una casa trasandata, con un odore di stantio che mi invadeva ogni volta che entravo. Mio padre diceva che a casa di Franco si sentiva che mancava una donna, che c'era puzza di uomini soli, di sporco, di buio. Giovanni venne in soggiorno. Aveva un'espressione molto seria. Doveva essere arrabbiato con me.
Ciao, Diego.
Franco mi portò un bicchiere di spuma e si sedette al tavolo.
Allora, come va a scuola? Papà e mamma stanno bene?
Risposi con frasi fatte, mentre cercavo il modo di introdurre l'argomento di cui avevo bisogno di parlare. Non ci riuscivo.
Sei tornato ora? Eri con Vincenza?
Giovanni mi stava accusando. Pretendeva delle giustificazioni. Ma poi compresi che in realtà mi aveva offerto involontariamente un gancio, il gancio di cui avevo bisogno. Dissi che sì. Avevo accompagnato Vincenza dal benzinaio perché era rimasta a piedi, ma il benzinaio era chiuso. Il benzinaio era il tedesco, era andato via per ferie. Mentre lo dicevo, cercavo di decifrare la reazione di Franco, come un detective. Franco però rimase imperturbabile e poi mi domandò:
chi è sta Vincenza?
Niente, una di un'altra classe. Un'amica di Maria Luisa, risposi, fingendo di non dare troppo peso alla cosa.
Vincenza Griega.
Franco la conosceva. Perché quando dissi che era proprio lei, la Griega, alzò le sopracciglia e si mise a giocare nervosamente con una penna. Io però volevo insistere sulla questione del benzinaio. Aggiunsi che mi era sembrato strano, chiuso per ferie in questo periodo, e accentuando un tono ingenuo, il tono del quindicenne che improvvisamente non ero più, gli chiesi se per caso al benzinaio fosse successo qualcosa, magari qualcosa che aveva a che fare con la scomparsa di Maria Luisa. Franco cambiò espressione. Si alzò. Si stava sottraendo. Stava scappando dalle mie domande.
Questa Griega, meglio lasciarla stare. Te lo dico come se fossi mio figlio. Con tutte le femmine che ci sono, giusto dietro a questa devi andare.
Sorrisi. Era un'amica. Mi aveva chiesto di aiutarla. Non si rifiuta l'amica una femmina, giusto?
Sì, certo, ma devi fare attenzione alle femmine. Diego, a te ti piacciono troppo. Le femmine ti rovinano. Dai. Ti porto un altro po' di spuma.
La sua reazione era stata ambigua. Su questo non avevo dubbi. Non ero in grado di stabilire in essi i rapporti di causa-effetto, come facevano i protagonisti dei miei radiosceneggiati. Non ero un detective così bravo, ma di sicuro quest'altra sparizione, quella del benzinaio, era legata a Maria Luisa.
Diego, ma ti sei rincretinito? Non mi parli, che ti ho fatto? Sei ancora arrabbiato per quando ci siamo litigati? Che sei venuto a fare qui?
Giovanni era rimasto per tutto il tempo seduto, escluso dalla conversazione.
Avanti dai, rimani qui, facciamo i compiti. Dopo andiamo a fare quattro tiri. Hai visto Boninsegna cosa ha fatto contro il Varese?
Dissi di no, alzandomi. Il mio amico, o quello che fino ad allora era stato il mio miglior amico, mi sembrava lontanissimo. Un estraneo. Non sapeva nulla della mia personale indagine e io non avevo voglia di coinvolgerlo. Non avevo tempo di chiedermi perché lo tenessi così distante. Quando entrai in casa fui accolto da uno schiaffo. Violentissimo, la mia mandibola sbatté contro lo stipite della porta. Aprì gli occhi. Era stato mio padre. Mia madre, dietro di lui, mi guardava severa. Mio padre mi prese per l'orecchio. Era più basso di me, ma più forte. Mi faceva male. Mi trascinò dentro al suo studio e chiuse la porta a chiave.
Siediti.
Mi sedetti. Tremavo. Non era il dolore ad avermi scosso. Era la sorpresa con cui mi aveva aggredito. Quello schiaffo mi aveva colto impreparato. Sentii il sapore del sangue in bocca. La pelle interna del labbro era spaccata. Mio padre mi lanciò il suo fazzoletto di stoffa. Dovevo pulirmi. Mi tamponai. Il suo fazzoletto odorava di zagara. Mi disgustava.
Ora tu mi dici che cosa facevi con quella strega di mimica. Mi sembrava che eri grande, che eri adulto, che eri un uomo. Invece non capisci niente. Niente capisci. Non capisci che con certe persone uno come te non ci deve stare. Ma tu lo sai chi sono io? Tu lo sai che cos'è la nostra famiglia? Che cosa rappresentiamo noi?
Pensai al bordello di Via La Grilla, a Catalina, alla voglia sorda con cui mio padre aveva guardato quelle ragazze. Mi venne un sorriso sarcastico che fece attenzione a coprire con il fazzoletto. Chissà cosa sarebbe successo se avessi detto a mia madre che frequentava il bordello, la nostra famiglia cattolica.
Dove siete andati? Dove ti ha portato Minica Busca? Che ti ha detto?
Era un interrogatorio. Guardando gli occhi di mio padre, capivo che lui non era solo infuriato. Lui aveva paura di Minica.
Dove siete andati? Dimmelo, Diego. Dove ti ha portato?
Ma perché? Cosa poteva fare a lui una come Minica? Continuai a tacere. Mi arrivò un altro ceffone. Cercai di non piangere.
Ti è caduta la lingua? Allora lo sai che fai? Oggi e domani te ne stai a casa, a cercarla, sta lingua. Poi quando la trovi, me lo dici e vediamo se non te ne do altre.
Chi io l'aveva detto che ero stato con Minica? Forse Giovanni? Forse qualcun altro? Mio padre conosceva tutti a Liribeo. Mio padre uscì per andare al lavoro in ospedale, a curare i suoi malati di cuore. Chissà che medico era un uomo così. Chissà se era così duro con i suoi pazienti. Uscii anch'io e immediatamente mi diressi in soggiorno. Ero sopraffatto da una rabbia placida e dura. Mia madre fissava la TV. Lo schermo era spento. Mamma, devo dirti una cosa importante.
Perché non gli obbedisci? Che ci vuole? Perché non ti rendi conto che lo fa perché ci vuole bene?
Devo dirti una cosa, mamma. Una cosa che non ti farà piacere. Papà... Papà mi ha portato in un posto in Via La Grilla. In un posto con delle ragazze che si vendono. Ci va sempre, ci va di notte. Ti dice che va alla congrega, ma invece va lì, a Via La Grilla. Avevo fatto la spia. Le avevo detto la verità. Avevo denunciato mio padre. Eppure mia madre non si voltò. Non ebbe nessuna reazione. Via La Grilla. E quella al porto, disse insistendo in cerca di una sua risposta. Invece lei se ne stava muta, muta davanti al televisore muto. Mamma, hai capito che ti ho detto? Ti ho detto che papà ti dice cose che non sono vere. Tu pensi che lui è alla congrega e invece va a Via La Grilla.
Diego, ascoltami bene. Tuo padre è una brava persona.
fa di tutto per farci stare bene, a me e a te. È un uomo rispettato, presidente dell'ordine. Noi abbiamo un onore da difendere. Quindi non ti permettere di dire certe cose. Non ti permettere mai più. Certe cose non esistono. Non esistono nella nostra famiglia. Ora chiuditi in camera tua e non uscire fino a quando non te lo dice lui.
Avevo voluto vendicarmi di mio padre, ma avevo fallito. Mia madre sapeva tutto e faceva finta di niente. Era il suo modo di essere una brava moglie. Una moglie che è consacrata al marito. Fuori il cielo era cupo. Alcune gocce battevano la finestra. Mi sdraiai sul letto, morsi il cuscino dalla rabbia. Non volevo piangere. Non dovevo piangere. Ero stato un ingenuo a pensare di poterla mettere contro di lui. Mia madre non era mia alleata. Ma poi, quali erano i miei alleati? Strinsi i capelli di Maria Luisa sotto il cuscino. Tutti gli uomini frequentavano i bordelli, soprattutto i più potenti, quelli che avevano più soldi. Fino a quel momento avevo pensato che mio padre fosse diverso, che fosse onesto, che fosse integro. Non avevo mai considerato mio padre un uomo come gli altri. Invece adesso scoprivo che era peggio degli altri e mi picchiava e disprezzava Minica Busca come tutti a Lilibeo. Fu una punizione vera. Mia madre mi lasciò la cena fuori dalla porta. La mangiai in camera. Insieme al piatto c'era una bottiglia ghiacciata di spuma. Era buona la spuma. Le bollicine mi bruciavano la ferita. Era piacevole. Accesi la radio. Mi addormentai presto.
Una pietra preziosa. E quale pietra sarei, sentiamo?
Non sono un esperto di pietre, Leila, ma ho buon gusto.
Ah, no? Non sa che alle donne piacciono i diamanti?
Come ti ho detto, ultimamente frequento poco le donne.
Dovrebbe frequentare di più le pietre preziose, magari arriverebbero anche le donne.
Leila, cara, ti senti bene? Questa tosse non mi piace.
Non si preoccupi, detective. Sono abituata.
Stai sanguinando. Chiamo un dottore.
No, è solo un po' di... Sa, le corde vocali si sforzano cantando e dunque, per favore, lasci stare il telefono. Rimanga qui con me. Lei è simpatico per essere uno sbirro.
Non tutti gli sbirri sono uguali.
Ma non creda che io mi intrufoli così facilmente nelle case degli uomini. Se ho accettato il suo invito è stato soltanto per via della situazione. Ah, ma cosa fa?
Mi scusi, ho avuto un impeto. Non le dà calore la mia mano sulla sua?
Sì, ma non creda che io sia una di quelle...
E tu non credere che io sia quel tipo di uomo che non rispetta le donne e i loro giusti scrupoli.
Oh, i tuoi occhi, Franz. I tuoi occhi. Sono così tristi. Baciami, detective.
Mi svegliai di soprassalto. Pensavo a Maria Luisa. Dopo una settimana nessuno sapeva. Chissà dov'era adesso. Mentre io ero nel mio letto, sotto le coperte, lei era al sicuro. Questa era la mia camera, la camera di un bambino. Non mi piaceva più. Dovevo togliere i vecchi giochi. C'era ancora un cariglione a forma di orsetto. Com'era la sua camera? Di che colore erano le lenzuola di Maria Luisa? Aveva ancora le bambole dell'infanzia? E il benzinaio tedesco? Il benzinaio in ferie? Lo svevo col becco. Dovevo continuare l'indagine, ma non potevo. Non potevo uscire di casa. Presi la mia copia dell'Ora, il giornale che avevo comprato qualche giorno prima. Rilessi l'articolo di Giuseppe Mangoria. Lessi tutto il giornale. Mi piaceva quello stile aggressivo, quei punti esclamativi. La scrittura era piena di energia, fisica, tanto quanto la mia voglia di vendetta, di giustizia. Poi trovai il numero della redazione.
Ci diciamo che poi torna subito. Se non torna, ci diamo un'altra punizione.
Quello se ne sta tutto il pomeriggio fuori e tu glielo lasci fare perché sei troppo femmina.
Ma è la scuola, Ludovico. Deve andarci a scuola.
No, ho detto di no, punto.
Mia madre e mio padre discutevano del mio destino. A me andava bene non andare a scuola, ma dovevano lasciarmi solo. Mio padre uscì per andare al lavoro. Io volevo continuare a cercare informazioni negli articoli di Mangoria.
Diego, sono le 10. Vado a fare la spesa. Che vuoi per pranzo?
Niente, risposi. Mia madre se ne andò. Quando uscì, mi precipitai al telefono. Pronto? Redazione dell'Ora?
Sì, che parla?
Per il caso di Maria Luisa Mangano, dovete cercare il benzinaio tedesco di Piazza Lamia. Il benzinaio sa qualcosa, ma è sparito. Riattaccai. Uscii dallo studio e mi chiusi di nuovo in camera mia. Non sapevo cosa avrebbero fatto di quella soffiata. Soffiata la chiamavano nei radiosceneggiati gialli. Speravo che almeno loro, i giornalisti, che almeno questo Giuseppe Mangoria si sarebbe interessato a Maria Luisa. Cercavo un alleato. Il giorno dopo tornai a scuola. Vincenza mi raggiunse prima di oltrepassare il cancello.
Ieri non sono venuto a scuola, e nemmeno all'appuntamento. Dovevamo riportare il motorino a Minica. Ci ha aspettato tutto il pomeriggio e che è successo?
Non le raccontai di quello che avevo scoperto sul benzinaio. Le dissi che avevo litigato con mio padre e che mi aveva messo in punizione.
Ancora ti fai mettere in punizione? Non è possibile, Diego. Hai 15 anni, non sei un bambino. Devi ribellarti.
Mi sentii in imbarazzo. Per lei ero molle, succube dei miei genitori. Per dimostrarle che non ero un bambino, le proposi di non entrare a scuola.
E con tuo padre come fai? Se lo scopre ti ammazza. Va bene. Magari se ti rinchiude di nuovo ti venga a salvare io. Vuoi andare da Minica a darle il motorino?
Anche. Ma prima... prima volevo andare da un'altra parte. Volevo andare a casa di Maria Luisa, a casa della nonna, dove viveva.
Perché?
Perché possiamo trovare qualcosa di interessante, dissi a Vincenza. In realtà non era solo per quello. Volevo vedere la sua stanza, conoscere un po' del suo mondo. E da solo non avrei mai potuto. Vincenza era una sua amica. La nonna di Maria Luisa l'avrebbe fatta entrare. Vincenza era il mio lasciapassare.
Ma che ti sei messo in testa di fare il poliziotto? Guarda che questo non è uno scherzo. Non so se l'hai capito. Questa è una storia grossa.
Le chiesi se lei già fosse andata a trovare la nonna.
Maria Luisa non è che aveva un rapporto con la nonna e neanche con i genitori. Diceva che l'avevano abbandonata. Vacci tu se vuoi.
Insistetti. Dovevamo andare insieme. A me la nonna non mi conosceva. E poi volevo andarci con lei. Pochi minuti, solo pochi minuti. Dopo avremmo riportato il motorino a Minica. Vincenza buttò la sigaretta a metà e mi fece spazio sulla sella. Arrivammo davanti alla casa della nonna. Si trovava in una stradina stretta e deserta vicino allo stadio comunale, la stessa zona della sala giochi in cui mi aveva portato 2 giorni prima. La porta era aperta. Una tenda di stoffa, logora, divideva la casa dall'esterno. Vincenza chiamò la signora Mangano. Non arrivò nessuna risposta. Vincenza mi fece cenno di entrare comunque e scostò la tenda. La nonna di Maria Luisa stava lavorando alla macchina da cucire. Rimasi sulla porta. La donna era una maschera di sgomento. Gli occhi erano gonfi e untuosi per la cataratta.
Cosite?
Enza sogno!
Che è successo un manicomio? È un cicolpo.
Non un cicolpo.
C'è lui che ha un'era cosa. Ida non mi voleva sentire.
Mi avvicinai al corridoio senza farmi sentire.
Ti puoi testa a qualcuno?
Sola sogno, non si preoccupasse.
Un civicchio. Stocchi me la fissero a scippare per tutto quello che vettero.
Vincenza mi guardò preoccupata. Mi disse con gli occhi di rimanere, ma io proseguii. Il corridoio portava ad alcune camere. Individuai quella di Maria Luisa perché c'era un letto singolo. Mi fermai sulla soglia. Le pareti erano spoglie, solo un crocifisso di plastica attaccato al muro, in corrispondenza del cuscino. Entrai e mi sedetti sul letto. Il materasso era pieno di paglia. Un materasso povero. La camera era pulita ma vuota. Mi sembrava di stare in una scatola fredda, neutra. Non avevo esperienza delle camere delle ragazze, ma le avevo sempre immaginate diverse, più femminili. Per femminile intendevo uno stereotipo del femminile, un mucchio di stereotipi, poster di attori di fotoromanzi, dischi di canzoni melenze che cantavano sentimenti semplici, assenze, tradimenti, e poi bambole, tappezzeria rosa, coperte pastello. Invece, niente, non c'era niente. Mi sdraiai sul letto e fissai il soffitto. Prima di entrare avevo sognato questo momento a occhi aperti. L'avevo visto, previsto, come un momento drammatico. Mi ero visto piangere, singhiozzare, sdraiato sul letto della ragazza di cui ero segretamente innamorato, una ragazza scomparsa. E invece non provavo nulla. Mi rimisi in piedi e non so per quale motivo guardai sotto il letto. Sotto il letto c'era una scatola. La presi, la aprii. Era piena di foto. Ovviamente le guardai. C'era Maria Luisa con i suoi genitori, con i nonni, alla prima comunione. Aveva uno sguardo dolce. Uno sguardo che oggi definirei puro. Ma io non mi ero innamorato di quello sguardo. Io mi ero innamorato di un'altra Maria Luisa. Una Maria Luisa adulta, che aveva sofferto, che si batteva tutti i giorni contro il suo stigma. Mala razza. Maria Luisa è mala razza. Maria Luisa è pulla. Maria Luisa è povera. Ruba. È stata bocciata. Maria Luisa. Trovai una foto sul fondo della scatola. Una foto dove Maria Luisa, finalmente, aveva quello sguardo. Lo sguardo dei suoi 16 anni. Non era un primo piano. E non c'era solo lei. Lei era seduta sul cofano di una macchina ferma. Sembrava sfidare l'obiettivo. Alla guida c'era un uomo, ma non si riconosceva. Un altro uomo era appoggiato al portabagagli. Teneva in mano una bottiglia di bitter. C'era Maria Luisa con due uomini che non avevo mai visto. Nessuno sorrideva. Tutti guardavano l'obiettivo. Sul retro della foto c'era scritta la data, 13 dicembre 1970. Era stata scattata appena 4 mesi prima. Lei era la mia Maria Luisa, con il suo Montgomery verde, un cappotto da maschiaccio. Mi fece strano vederla lì. Era diversa da come l'avevo immaginata nell'ultima settimana. Da quando era scomparsa, avevo cominciato a modellare la sua figura a mio piacimento. I suoi connotati acquisivano forme irreali, tanto che adesso in foto stentavo a riconoscerla. Mi sentii impotente, come se mi avessero rubato qualcosa. E poi mi accorsi che quell'auto, l'auto su cui era seduta, era una 500 blu, una Fiat 500 blu. L'auto su cui, come avevano detto anche al telegiornale, era stata vista salire Maria Luisa prima di sparire. Era quella la 500 blu in cui era salita Maria Luisa il giovedì santo?
Tutti hanno una 500 blu. Non significa niente, Diego. Hai rubato una foto, ma non è una prova.
Vincenza aveva ragione. Alla fine quella foto l'avevo presa, ma non sapevo bene perché. Una foto che poteva significare qualsiasi cosa, o non significare nulla. Però volevo sapere, chi erano quei due uomini con lei?
Non li conosco, non li ho mai visti. Diego, io e Maria Luisa eravamo amiche, ma non è che ci dicevamo tutto. Tu, a quello lì, a Giovanni, ci dici tutto?
Certo che no. Anzi, ultimamente a Giovanni non dicevo proprio nulla. C'eravamo fermati al mare, prima delle saline. Era stata Vincenza a proporlo. Era una bella giornata ed era bello stare lì. Eravamo da soli, fumavamo insieme la stessa sigaretta. Noi, qualche airone e il mare.
La verità è che sei innamorato di Maria Luisa. Per questo la cerchi così. Per questo hai rubato la foto. Così te la puoi mettere sotto il cuscino quando dormi. O nelle mutande.
Negai. Mi misi a ridere imbarazzato. E mi disturbò il modo in cui Vincenza parlava della sua amica scomparsa. Ma Vincenza voleva bene a Maria Luisa. Era preoccupata per la sua scomparsa. Non sembrava.
Madonna mia, non t'arrabbiare. Manco si può scherzare con te. Sei troppo serio. Lo so che adesso ti piacerebbe averla qui. Qui al posto mio. Hai ragione. È più bella di me. Maria Luisa è molto meglio di me. È bionda e ha gli occhi verdi.
Sì, Mi sarebbe piaciuto essere con Maria Luisa. Al posto della griega avrei voluto Maria Luisa. O forse no. Ero indeciso. Ma per fortuna Maria Luisa non c'era. Come per fortuna? Chissà dove era finita. A me importava. A Vincenza no, perché era gelosa. Così interpretavo il suo atteggiamento. Le donne sono così. Gelose sono. Non possono essere veramente amiche fra di loro. Si odiano le donne. Non sono capaci di volere bene alle altre donne, ma solo di provare invidia. Era il pensiero di tutti gli uomini adulti. Era il pensiero di un ragazzo di 15 anni, di un ragazzo di quella terra, nato e cresciuto in quella cultura. Era il senso che davo al comportamento di Vincenzo e a quello di tutte le femmine. Ripartimmo in direzione della laguna. Ci fermammo davanti alle saline. Era arrivato il momento di restituire il motorino a Minica. Vincenza lo mise sul cavalletto e si accese una sigaretta.
Ecco, glielo abbiamo riportato. Adesso la babba è contenta. Lasciamolo qui e torniamocene a casa.
No, non potevamo lasciarlo lì. Dovevamo andare alla Grotta di Sale. Mi chiesi se Vincenza sapesse cos'era la Grotta di Sale. Era già stata qui? Perché non sembrava sorpresa dal fatto che Minica abitasse in un luogo così strano.
Vacci tu se ci tieni. Io me ne torno a casa, non mi mischio con quelle.
Quelle? Quindi conosceva anche la pupa.
Te l'ho detto, vacci tu! Per me è già tanto se questo motorino non gliel'ho bruciato.
Vincenza fumava rabbiosamente, tirava grossi sospiri, la sigaretta bruciava veloce.
È inutile che mi chiedi perché, non te lo dico. Non sono fatti tuoi. Ora vai e portaci questo motorino.
La marea era bassa. Portavo il motorino a mano lungo l'antica strada sommersa. Non dovevo guardare sotto. Le facce di alghe dei bambini annegati, i loro fantasmi che mi pregavano di salvarli piangendo. Arrivai alla grotta. Non avevo paura come la prima volta. La pupa pestava in un mortaio di sale. Triturava qualcosa. Erbe. Erano erbe quelle che Minica metteva dentro al recipiente. La pupa pestava. Colpiva. I suoi capelli lunghi, grigi e sporchi si spandevano nell'aria per poi ritrarsi, tentacoli vivi di una creatura palustre. Appena Minica e la pupa mi videro, si fermarono. Mi fissarono. Minica aveva gli occhi bagnati, rimase immobile, con delle radici nelle mani. Non aveva nemmeno visto che le avevo riportato il motorino. La pupa aveva le sclere rosse, occhi piccoli, iridi in filigrana. Mi venne incontro puntandomi il pestello, lentamente, lentamente. Più si avvicinava e più la vedevo meglio. La sua pelle era piena di escrescenze, conchiglie, muschi marini. Una pelle limacciosa, una scorza squamata. Avvicinandosi diventava sempre più grande, più alta. Tutto in lei si allungava, i suoi arti, il suo busto, la sua testa e i tentacoli della chioma. Si fermò solo quando il pestello mi arrivò al naso. Era più alta di me adesso, gigante, mentre prima era bassa, una vecchia minuta e gracile.
Tutte femmine di sta terra morino ammazzate, tutte femmine di sta terra morino ammazzate, tutte femmine di sta terra morino ammazzate.
Tu l'ammazzaste! Tu sei un mostro!
Gli occhi vuoti guardavano me, guardavano noi, tutti noi. Io ero l'assassino. Ero io che avevo ammazzato tutte le femmine di questa terra.
Che c'è, Diego? La pupa ti ha fatto una magia? Te l'avevo detto di non andarci. Sono pazze, sono sporche. La puzza si sente fino a qui. Te, fumate un'altra sigaretta.
Ci incamminammo verso il centro di Lilibeo. Procedevamo in silenzio. L'orizzonte color piombo annunciava un diluvio. Il mare era quieto, sembrava scorrere come un fiume tropicale. Vincenza si era intristita. Mi chiesi che cosa avesse, non rispose. Guardava dritto, dritto davanti a sé, fiera, in un dolore che voleva custodire. Io ero pensieroso. Non avevo capito perché la pupa mi avesse accusato. Cosa avevo fatto? Perché ero io il mostro? Forse ero davvero un mostro. Perché non tornavo più a casa in orario, perché fumavo e bevevo birre, perché avevo marinato la scuola, rubato la foto di Maria Luisa, perché avevo tradito mio padre dicendo a mia madre del bordello di Via La Grilla, perché soprattutto non avevo provato niente sul letto della mia amata e perché mi stavo innamorando della sua amica mentre lei era scomparsa. Eccolo, l'uomo che ero diventato. un mostro. Un tuono fece vibrare le nostre schiene, un lampo squarciò la mattina, il mare divenne cemento. Le auto dei carabinieri sfrecciavano in direzione opposta alla nostra a tutta velocità. Ci guardammo, qualcosa era accaduto. In lontananza la strada si muoveva, la strada era il mare e il mare era una grande spianata liscia e grigia. La strada si muoveva verso di noi, brulicante, erano persone, erano gli abitanti di Lilibeo che come in un battaglione in marcia ci venivano incontro, spediti, facendo vibrare la terra. Io e Vincenza ci fermammo. Ci cercavano? Il battaglione ci raggiunse velocemente, era guidato dal sindaco e dal professor Montoro. Dietro camminavano centinaia di persone. Non erano divise in caste, per ceto come il Giovedì Santo. Adesso erano tutte mischiate. Tutti avevano delle facce vogliose, occhi anelanti e abbacinati. Riconobbi Giovanni. Gli chiesi che cos'era successo.
L'hanno trovata. Hanno trovato Maria Luisa. È al barranco scuro.
Avete ascoltato Barranco Scuro di Marco Morana, una produzione Emons Record. La voce di Diego Cisnero è di Paolo Briguglia. Regia Paolo Girella, studio di registrazione Studio 24 Gradi, Roma. Tecnico del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Montaggio e sound design Audio Plot. Musiche originali Elisa Abela. Arrangiamenti Elisa Abela e Antonia Gozzi. La cover di Hello Mary Lou Goodbye Heart è stata realizzata da Filippo Ghiglione e Gabriele Pallanca presso Genova Records. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Progetto grafico Federica Fruwirth.